Bene, ben ritrovati, ben arrivati anche a chi ieri sera non c'era. E allora è bello ritrovarci di nuovo intorno alla parola di Dio, perché chi ascolta cammina normalmente. Anzi, quello che vedremo meditando il mistero di questa sera, il mistero della visitazione, addirittura chi accoglie la parola corre. E allora speriamo davvero che questo tempo vissuto insieme intorno a Gesù, intorno all'Eucaristia, alla sua parola, nel sacramento della riconciliazione anche questa sera, possa davvero mettere in movimento ciascuno di noi, poi ognuno ha i propri sentieri di vita, i propri tratti di strada da fare, però l'importante è che siamo in movimento, che il Signore ci veda, come dire, davvero in quest'opera santa che è il discepolato, il cammino. Allora questa sera vogliamo entrare attraverso questa immagine così bella che abbiamo contemplato nell'ascolto della parola, una donna che lascia il suo villaggio, la Vergine Maria, e fa un discreto tratto di cammino ed entra nella casa di un'altra donna, Elisabetta. E allora penso che la prima cosa che possiamo dirci questa sera è che sarebbe tanto bello che ognuno di noi si sentisse a casa con Dio. Io non so voi che rapporto ci avete con Lui, però io con Lui, vi devo dire la verità, mi sento a casa. Sai quando senti che non c'hai l'imbarazzo, che puoi stare come sei, che va bene, che aspetta anche un po' i tuoi tempi, alle volte ti mette fretta, che ci puoi parlare, che ti puoi prendere anche dei tempi nei quali non ti capisci, parli, sembra che lui non ascolti, lui parla, decidi di non ascoltare. E questo è bellissimo, perché è come con quelli di casa tua, come con quelli di casa tua. Allora, davvero sarebbe tanto bello, come è accaduto alla Vergine Maria, ai santi, sentirci a casa con Dio. E vedo normalmente chi si sente a casa con Dio, si sente a casa anche con i fratelli, cioè che stai con la gente e stai sereno, stai a tuo agio. A volte incontro ragazzi, ragazze, si capisce che stanno un po' sulle uova, che stanno un po', come dire, con l'ansia, no? Normalmente perché pensi di essere abbastanza inadeguato, oppure di non essere all'altezza, oppure chi ti si calcola. E invece quando incominci a sentirti a casa con Dio, incominci a sentirti a casa anche con i fratelli. Però guardate, c'è un'altra cosa importante questa sera, prima di entrare nel brano, che vi vorrei dire. Anche Dio dice a te: io mi sento a casa con te. Perché l'ha detto la Vergine Maria, ieri sera abbiamo ascoltato l'annuncio, l'angelo entra nella casa di questa giovanissima donna e che cosa le dice? Maria, io vorrei tanto sentirmi a casa con te. Che bello, ma ci pensi, sentirmi a casa con te. E vedete, la vita con Dio, la vita spirituale, la vita bella del Vangelo, in fondo stringi, è tutta qua, mica dovete cercare altre cose. E tutto nasce dentro un gesto di accoglienza. Ieri sera dicevamo, una vergine promessa accoglie una promessa vergine. E accade l'inverosimile, cioè la storia si sblocca. Vi ricordate, era successo un caos a un certo punto nella storia di questa nostra umanità. È successo in un momento tragico della storia dell'umanità nel quale abbiamo iniziato a vivere come in esilio, lontano dalla fonte della vita, lontano dal volto di chi ci ha creato, e allora così tanto in guerra tra di noi. E poi a un certo punto qualcuno lassù, dopo vari tentativi, manda profeti, giudici, re, un sacco di gente, dopo vari tentativi, lui dice: siccome questa storia non si sblocca, vado io direttamente. Lassù tra i tre parlano, Padre, Figlio, Spirito Santo, fanno un briefing, se la giocano qua ci ti va, e ti dice: vado io. E viene, è venuto. E ha chiesto di poter prendere casa nel grembo di una donna. E questa accoglienza, questo eccomi, questo sì della Vergine Maria produce un'onda d'urto che invade tutta la storia, di tutti i tempi, di tutti i luoghi, di tutte le generazioni. E sblocca l'umanità, sblocca l'amore, il cuore, sblocca la speranza, la vita, sblocca la relazione. Il mistero che abbiamo contemplato ieri. E allora l'effetto di questo sblocco non poteva essere altro che la corsa. Quello che abbiamo ascoltato adesso in questo brano, che è subito dopo l'annuncio dell'angelo alla Vergine Maria, e cioè la corsa di Maria, l'incontro di Maria con la cugina Elisabetta. Ed è bellissimo pensare che il Figlio di Dio non è ancora nato, solo concepito. Pensa che potenza! Solo concepito, non è ancora nato e già inizia la sua missione da dentro il grembo della madre, da dentro il grembo della madre. Perché qual è la missione del Figlio di Dio? La missione del Figlio di Dio è vivificare, restituire la vita. Gesù tocca e la vita riprende. C'è un momento nel Vangelo che è di una... commuove tutte le volte che lo leggi, quando lui sta passando, c'è una folla enorme che gli si mette intorno, ci sono i discepoli che gli fanno un po' da guardie svizzere là intorno, e c'è una donna che era malata, perdeva sangue da un'infinità di anni, e a un certo punto in mezzo a tutta quella calca lo stradonano, lo prendono, lo chiamano, lei lo tocca, anzi tocca solo addirittura il letto del suo mantello, la frangia del suo mantello. E il Vangelo dice, lui sentì uscire da sé una potenza, una forza. E quella donna, a causa di quella malattia, si era rinsecchita. Perché quando perdi sangue, perdi la vita, che cosa fai? Ti rinsecchisci. Ma è bastato per lei afferrare il lembo del mantello del Signore e sente proprio di nuovo una potenza di vita che ritorna in lei. Hai presente un ramo secco che all'improvviso rinverdisce e lei si sente viva, viva, solo a toccare la frangia del suo mantello. La missione del Figlio di Dio è quella di vivificare ciò che è morto, ciò che era morto. E allora è bellissimo perché questa missione, questa vocazione del Figlio di Dio è all'opera ancora prima che nasca, nel grembo della Vergine Maria. E la Vergine lo porta, Maria lo porta alla cugina Elisabetta, che ha una storia molto diversa dalla sua. Vedete, il Vangelo di Luca, se vi capita, proprio non sapete che fare stanotte per passare il tempo, andate a rileggere Luca capitolo 1 e Luca capitolo 2. E allora voi vedrete che questo Vangelo presenta due storie parallele, come, capito, quando nei film fanno attacca-stacca, no, su due scene diverse. E allora c'è una prima storia, il racconto di un matrimonio, di questi due che sono abbastanza un po' avanti nell'età, ma comunque una coppia sterile, dice il Vangelo, Zaccaria ed Elisabetta, e parallelamente un altro quadretto, Maria, vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. Loro si capisce che sono un pochino più giovani, un pochino più gaglianti, e sono queste due coppie in parallelo. E Zaccaria ed Elisabetta vivono giù, al sud, nella Giudea, a pochi chilometri da Gerusalemme, quindi insomma nella zona chic, capito? E invece questi altri due, Maria e Giuseppe, anonimato totale, vivono lassù in Galilea, abbastanza nella periferia dell'impero. Altra differenza da non poco, Zaccaria ed Elisabetta appartengono alla tribù sacerdotale, sono di stirpe levitica, si dice, della tribù di Levi, e quindi Zaccaria è sacerdote di professione. Questi altri due, lei probabilmente, che ne so, è stata iscritta all'ufficio del collocamento, non so se aveva fatto il concorso o qualche cosa, comunque, insomma, è a casa probabilmente. carpenteria, non si sa bene che faceva, insomma, un lavoretto normale, laicissimo, proprio sereno, così. Queste due storie così diverse non si sarebbero mai incontrate. E invece a un certo punto queste due storie parallele si incrociano. Si incrociano perché? Perché sia manifesto che la vita non viene né dal culto, né dalla religione, né dalla legge, né dall'osservanza, non viene nemmeno dallo sforzo. Sai, quando una coppia sterile tenta in tutti i modi di avere un figlio e le prova tutte e c'è uno sforzo enorme di concepire la vita, uno sforzo enorme che però non produce nulla, e questa è la sterilità. E allora quando sei sterile sei anche molto stanco, perché ci hai provato da solo a concepire la vita, ma non è venuta. Dall'altro lato la virginità di Maria, che ci dice, come dicevamo ieri, che la vita è un dono, che non nasce dallo sforzo, ma nasce dall'accoglienza. Proprio una logica completamente diversa. Queste due storie si incontrano, si incrociano. E si incrociano in questo incontro di queste due donne. E quel giorno nasce un sacerdozio nuovo, un sacerdozio nuovo, un sacerdozio di benedizione, un sacerdozio di relazione. Sapete, Maria entra nella casa della cugina Elisabetta ed Elisabetta la prima cosa che fa è benedire. Normalmente questo lo fanno i preti, lo fanno i sacerdoti. È il loro mestiere, quello di benedire in nome di Dio. Quel giorno Elisabetta ruba un po' il mestiere al marito e si mette a benedire. Ma questa volta benedice perché è stata visitata dalla vita. È una benedizione, una lode, un ringraziamento che non nasce dalla paura di avere Dio contro. E allora gli bruci gli incensi, gli fai salire le preghiere, ammazzi il vitellino, fai i fioretti, fai il digiuno il venerdì. Non nasce dalla paura di avere Dio contro e quindi con i tuoi sforzi tenti di portarlo dalla tua parte. È una benedizione che nasce dalla vita, dal riconoscere che la vita ti viene a visitare gratis, gratis. Allora è bellissimo perché in questo brano proprio tu vedi come queste due donne in questo nuovo sacerdozio, un sacerdozio di benedizione, fanno tra loro due alleanza. Alleanza. Questa è una parola importante, Questa parola corre in tutta la Bibbia. Alleanza. E proprio vedi come queste due donne, attento a questo, fanno un'alleanza a partire dal di più di vita che hanno dentro. Maria è gravida del figlio di Dio, Elisabetta è gravida di Giovanni, quel Battista che poi nascerà. L'alleanza di queste due donne nasce e si stringe intorno al di più di vita che hanno in grembo. Un'alleanza a partire dal di più di vita. Allora vi faccio una domanda, ragazzi. Siccome anche noi stringiamo alleanze, tutti quanti, i grandi, i piccoli, tutti quanti, anche le suore, nelle comunità, anche tra noi stringiamo alleanze. Però la domanda che vi faccio è questa: noi stringiamo alleanze a partire da cosa? Dall'eccedenza di vita che abbiamo, dall'eccedenza di bene, dall'eccedenza di desiderio di servirci a vicenda, o stringiamo alleanze a partire dalla scontentezza, a partire dall'interesse? Stringiamo alleanze, pensa sul posto di lavoro dove stai tu tutti i giorni, 8, 10, 12 ore al giorno. confusione. Stringiamo anche alleanze a partire dalla paura. E allora ci si sconforta l'uno con l'altro per evitare di essere eliminati dal gioco. Noi spesso stringiamo alleanze non a partire dal di più di vita che abbiamo dentro, ma a partire dal meno di vita che abbiamo dentro. E allora cerchiamo dei complici che sono messi male come noi. Così poi certi compromessi, certe ambiguità non ci stonano poi così tanto. Perché tanto sono circondato di gente che più o meno funziona come me. E allora sempre di più, se funziona a partire dal di meno di vita, mi circonderò di gente che ha meno vita. Perché così stiamo tutti tranquilli, stiamo tutti nella tiepidezza, siamo tutti che non c'è bisogno di convertirci, di cambiare, di confessarci. Perché nessuno mi dà il metro di una differenza. Nessuno mi dà il metro di una differenza, sono tutti uguali a me. Allora, penso che questa sera la forza di questo incontro proprio ci debba svegliare. Prova a chiederti sulla base di cosa stringi alleanze, crei relazioni, crei legami. Altra cosa importante, il frutto di questa alleanza, di questo incontro, e sono i versetti che seguono al brano che abbiamo ascoltato, sono il Magnificat, è il Magnificat. Subito dopo il mistero della visitazione, come primo frutto di questa alleanza, viene fuori il canto del Magnificat dalla bocca di Maria. Allora, la parola proprio ci fa vedere una cosa incredibile. L'ora in cui stringiamo alleanze tra noi, a partire dal bene, a partire dal desiderio di cercare, a partire dal di più di vita che ci è stato regalato, la prima cosa è proprio si ribalta la lettura della storia. Sapete cos'è il Magnificat? L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. E Maria comincia a raccontare la storia di Israele, ma al contrario. Vede la gloria di dove il mondo normalmente vede la sconfitta. Vede i poveri innalzati, vede i ricchi che cadono, vede la storia proprio, probabilmente come la vede Dio. Allora il primo frutto delle alleanze nel bene, quando si incontrano i di più di vita tra noi che abbiamo dentro, sai qual è? Che tu incominci a leggere la storia, la tua, quella dell'altro, quella di questo mondo, come la vede Dio. Questa alleanza, la prima cosa che fa, produce sapienza. Allora ti faccio una seconda domanda questa sera, pensaci un pochino sopra in sti giorni, hai tutto l'Avvento fino a Natale. Quali relazioni hai che ti aiutano a leggere la vita in modo nuovo, in modo salvifico? Hai delle relazioni di amicizia, o il tuo fidanzato, la tua fidanzata, una guida spirituale, un amico, un'amica, magari tua nonna, che ne so io. Hai delle relazioni che ti aiutano a leggere la vita, ma a partire da come la vede Dio. E sai cosa fa Dio? Dio trova sempre una scintilla di luce in qualsiasi genere di tenebra. Non è Pollyanna, pensiero che dice, non è sta roba. L'arte di Dio è quella di tirare fuori i figli di Abramo anche dalle pietre. Tu vedi solo la pietra che sei, Dio vede un figlio. Ma guarda che è una roba spettacolare. Che cosa ci avrà negli occhi di Dio quando ti guarda, lo sa solo Lui. Mi sembra che si chiami Spirito Santo. Dovrebbe darlo un puntino pure a te, normalmente. Inizia col battesimo e poi incrementa le dosi di sacramento in sacramento. Con gli occhi pieni dello Spirito Santo, che è la carità di Dio, tu riesci a trovare la luce anche nelle tenebre, anche nelle tenebre. Ribaltiamo la domanda. La gente che incontra te, alla gente che incontri tu, fai questo regalo. Prova un pochino a chiederti. Ribalta gli attori sul palcoscenico, perché quelle relazioni che ti aiutano a leggere la vita in modo salvifico sono le relazioni che ti portano Gesù, che ti portano il Vangelo. E tu cosa porti nelle relazioni? C'è stato qualcuno che ti ha detto: guarda, quella chiacchierata con te, oppure vederti fare quel servizio in parrocchia, il modo con il quale hai taciuto quel giorno che ti ho visto che ti hanno insultato e non hai reagito, hai pregato, hai benedetto, hai girato i tacchi e te ne sei andato. Guarda, quel giorno tu mi hai mostrato che cosa significa vivere la vita da figlio di Dio. Mi hai fatto vedere che si può reagire alla vita in modo nuovo, in modo diverso. C'è qualcuno che ti ha detto così? Tu che cosa porti nelle relazioni? Perché Maria porta il Cristo, ma anche Elisabetta mette il suo figlio. Ognuna delle due mette l'eccedenza d'amore e di vita che ha. Tu che cosa metti nelle relazioni? Andiamo avanti. Se voi leggete la Bibbia, e vi do solo due citazioni, poi il resto le trovate voi, voi vedrete una cosa simpaticissima. Quando ci sono dei tempi duri, quando ci sono dei momenti pesanti, e guerre, un nemico, insomma, oppure una grossa carestia, non so che cosa, soprattutto le donne, senza togliere niente ai maschietti, però soprattutto le donne si alleano tra loro. Cioè la Bibbia fa vedere proprio come quando i tempi sono duri, che cos'è che risponde alla durezza del tempo? Le alleanze. Allora vi do due citazioni, scrivetele così ve le leggete. Giudici, libro dei Giudici, capitolo 5, versetti 24-26. Qui c'è una donna, la giudice, Deborah, che benedice, fa alleanza con Giaele, un'altra donna. E certo, questa Giaele uccide con un picchetto Sisera, non è proprio una scena, però sapete che l'Antico Testamento può da interpretare. Comunque, l'importante, volevo dirvi che queste due donne, c'è uno che vuole attentare alla vita del popolo, questo Sisera, fanno alleanza tra di loro e vincono. Pensate al libro di Ruth, che non è un verso, Ruth, è una signora della Bibbia, va bene? Ruth, pensa se c'è una figlia che la chiami Ruth. Anche Abacuc, se è maschio, potrebbe essere, pensaci. Allora, Ruth, capitolo 1, versetti 16-17. 1, 16-17. Qui il tempo è duro, il tempo della vedovanza, il tempo della carestia, non c'è cibo in Israele. Questa Ruth stringe alleanza con sua suocera, unico caso della storia, non si è più visto, quindi leggetelo perché è un unicum proprio. Questa nuora stringe alleanza, l'unica nuora che dice alla suocera: io non ti abbandonerò mai. Andate a leggerlo, un caso della storia c'è stato. Allora, e lei proprio, queste due donne stringono alleanza e torna l'abbondanza. Allora vi voglio dire una cosa, ve la dico di tutto cuore, e mi permetto di dirvi anche questo, mi sembra che qui ci sono pure dei preti, giusto? Alzate le mani, consegnatevi alla legge, bravi, ecco, bravissimi, coraggio, eh? È dura ma è più bello, più si va avanti più è bello, ve lo dico io che sono una suora, però conosco tanti preti. Allora, Lo dico a voi giovani, ma lo dico anche ai miei fratelli sacerdoti. E quindi lo dico a noi come comunità. Questi tempi che viviamo sono effettivamente duri. Non so se voi ve ne siete accorti. Io sì. Ci sono un po' di segnali di tanti tipi. Adesso non faccio l'elenco perché siamo felici, è quasi Natale. Allora, questi tempi che viviamo sono effettivamente duri da tanti punti di vista, intorno a noi ma anche dentro alla comunità, dentro questo corpo che è la Chiesa. E allora tante volte mi sono chiesta come avverrà la rinascita, come avverrà che risuscitiamo. Ma non solo io singolarmente, perché guardo la vita mia, l'orticello mio, noi come comunità, come corpo di Cristo, come parrocchia, come chiesa locale, noi come comunità religiose, perché ci siamo in mezzo pure noi religiosi, proprio noi come corpo, come rinascerà? Allora, come vi dicevo, tu leggi la scrittura e vedi nei tempi duri questi della Bibbia stanno facendo alleanze. Allora questa sera vorrei proprio consegnarvi questo sogno, che spero non sia solo un sogno, ma per me è diventato proprio il cuore della vita, della sequela, anche della mia vita consacrata. Come avverrà la rinascita? La rinascita avverrà a partire dalle relazioni nuove, dalle relazioni nuove, dalle alleanze nel bene. Proprio io prego Dio tutti i giorni, tutti i giorni. I pagani devono vedere come noi diamo la vita l'uno per l'altro. Tutti quanti devono vedere come noi moriamo ogni giorno l'uno per l'altro, dando la vita l'uno per l'altro. Io non credo che noi rinasceremo a partire dei progetti pastorali e cambia il vescovo, ne mandano un altro, va via il parroco, ne arriva un altro, e la catechista antipatica si sposa, finalmente cambia paese. Noi non rinasceremo per questi calcoli. Noi rinasceremo a partire dalle relazioni nuove in Cristo. Noi rinasceremo a partire dalla comunione, dal fatto che vedranno che tutti i giorni noi diamo la vita l'uno per l'altro, ma non a parole, nei fatti, nei fatti, regalandoci vicendevolmente il tempo, la casa, il sostegno, il denaro per vivere se tu non ce l'hai, dividendo il mio posto di lavoro con te, standoti vicino mentre muore la tua mamma, non lasciandoti solo ad affrontare la malattia di tuo padre, organizzando con te il tuo matrimonio, tutti i giorni, studiando con te che non riesci a dare l'esame, tutti i giorni devono vedere come noi moriamo gli uni per gli altri. Guardate, è bellissimo perché nella misura in cui la gente, e soprattutto chi non ci crede, vede persone che vivono a partire dalla comunione, estimano questo più importante di ogni altra cosa, più importante di fare bene tutto il programma ministeriale, più importante dei conti in ordine, più importante di pagare tutti i debiti, più importante di fare bella figura, più importante che se fai bene il vescovo a fare la visita pastorale deve vedere che noi abbiamo il gruppo dei fichetti, il gruppo di chi raccoglie i fiori, il gruppo di chi taglia le unghie al parroco, cioè abbiamo mille gruppi. Più importante di queste cose, più importante di tutto proprio. Noi siamo persone che vivono a partire dalla comunione. E allora, piuttosto che ferire la comunione, tu ti cionchi le mani, ti tappi la bocca, ti chiudi pure gli occhi delle volte. piuttosto che ferire la comunione. Guardate, nella vita di Francesco d'Assisi c'è un momento, io più lo medito e più dico, ma te sei proprio un furbo spirituale, te. Lo sapete, c'è quel racconto famosissimo che Francesco veramente era in viaggio, torna la notte, era l'inverno così, pure là la pozzuola non andavano le caldaie come alle mercate, faceva un freddo da crepare e addirittura c'erano le ghiaccioline attaccate alle tonache e lui arriva nella notte a Santa Maria degli Angeli e bussa al portone del convento, non vuole entrare giustamente in casa sua, però era tardi, E il frate di là, dalla porta, con la porta in mezzo chiusa, dice chi è? C'è Francesco, mi fai entrare? E l'altro di là gli dice, ma guarda che questo non è orario per andare in giro. Come non è orario? Vabbè, sono arrivato tardi, però mi fai entrare? Ora vi racconto un aneddoto che ho raccontato qualche giorno fa. Dov'è? A chi l'ho raccontato? Vabbè, speriamo non ci sia. Una volta, qualche anno fa, ero ad Assisi e dovevo andare a Roma per iniziare gli esercizi spirituali, era domenica sera. Insomma, finisco sto corso con i ragazzi, era un po' tardi, parto un po' in ritardo, ma mica perché ero stata al mare, ero stata a lavorare, no? Arrivo tutta trafelata, questa casa di spiritualità, gestita da suore di cui non faccio il nome, ma non sono queste qui presenti, tutte le altre. Era il suono alle 10:15 di sera. Mi rispondono al citofono e dico, sono sul Katia, sono arrivata con gli esercizi, un po' in ritardo, scusate, mi fate entrare? E la voce di là, no. Come no? Per fortuna ne era in bene restante prima. Dice, come no? E dice, noi qui chiudiamo alle 10. E vabbè, sono le 10:10. Dico, apritemi, io pensavo scherzasse, non mi hanno lasciato fuori. Siccome io non sono San Francesco, non è che mi sono messa a cantare Perfetta Letizia, ma sono bastita, perché ancora quella santità ancora deve venire proprio, no? Sono in cammino, peccatrice. Ma io non credevo alle mie orecchie, ma hanno lasciato fuori. Poi ero arrivata con l'autobus, ma non c'avevo la macchina, ho dovuto chiamare le mie suore dall'altro lato di Roma, che volete sono venute a prendermi, sono andata a dormire da loro, la mattina dopo mi riportano, figuratevi come ho iniziato gli esercizi spirituali. Cioè proprio spirituali in quegli esercizi non c'è stato più niente, niente. E dico, la mattina dopo incontro una sorella della casa, dico, ma voi... ci ha fatto sempre così? No, spiegatemi un po'. Ma è regolamento. Mamma mia, che tristezza. E insomma, comunque San Francesco mi è capitata la stessa cosa. Cioè, assorcate, mi è capitata la stessa cosa di San Francesco. Scusate, non volevo esagerare. Per 3 volte il frate gli dice vattene, non è ora per andare in giro, qui siamo ormai tanti, non abbiamo bisogno di te, guarda, noi per noi sei come diventato un lebroso, vattene dal lebrosario. Insomma, alla fine Francesco resta fuori per davvero. E lui, che è santo per davvero, dice una cosa straordinaria. Se io rimango davanti a quella porta chiusa, su quello zerbino, senza ira né turbamento, quindi era per farvi capire la differenza, senza ira né turbamento, ma non me ne vado, lì è perfetta Letizia. Perché vi ho raccontato questa memoria di Francesco? Perché vedete, a noi la comunione ci sta così tanto a cuore che se anche l'altro non la vuole, tu rimani lo stesso. E allora sai cosa vuol dire quando i pagani vedono uno che pur di non ferire la comunione accetta di rimanere anche se la porta è chiusa? Mamma mia! Ma questa cosa proprio, sai che fa scappare tutti i diavoli, proprio un esorcismo mondiale questa cosa, eh? Se uno qui a Bimercate va nella Brianza, su Brianzoli voi, e allora di demoni ce ne saranno tanti qua dentro, non so io, insomma, tu fa, proprio se un Brianzolo solo facesse una cosa così, tu vedi, no, proprio, fuochi artificiali, scappano fuori tutti i diavoli da tutte le parti. Perché questo vince il male, questo vince la divisione, questo vince l'incredulità della gente. Allora, questa sera vorrei darvi, proprio a partire da questo brano, come si fa a stringere queste alleanze nella comunione, a partire dal di più di vita che abbiamo dentro. Non quelle alleanze al modo di Pilato, Erode, Caifa, ve lo ricordate? Anche quei tre stringono alleanza per uccidere il Cristo. Ma non quel tipo di alleanza, questo tipo di alleanza. Primo, cercarci gli uni gli altri. Maria esce da casa sua e scende in Giudea. Fa un cammino a ritroso, torna indietro Maria, dalla Galilea alla Giudea. Esce per andare a cercare sua cugina Elisabetta e fa un cammino a ritroso. Che cosa significa? Significa che bisogna uscire, cercarci gli uni gli altri, e spesso questo cercare l'altro significa ritornare sui tuoi passi, ritornare sulle tue ragioni, ritornare sui tuoi punti, quelle cose che sicuramente sulle quali ti sei intestardito. Significa scomodarti. Secondo, stringere alleanze significa entrare nella casa dell'altro e anche lasciare entrare l'altro. Entrare nella casa dell'altro, lasciare entrare l'altro. Entrare nella casa dell'altro che cosa significa? Significa varcare la soglia. Noi qui al nord, io sono di Bergamo, quindi più o meno la mentalità è quella, ma grazie a Dio vivo al sud da più di 20 anni, quindi quasi sono guarita, va bene? Allora, noi qui abbiamo la mentalità del buon vicinato. Io ho visto addirittura moglie e marito, no, perché non so, non gliel'ho chiesto, perché non vorrei, ma che non gliel'hai chiesto? È moglie tua, è marito tuo. Noi col pretesto di non disturbare, non imbarazzare, non mettere in difficoltà, lasciamo la gente nella capra da dov'è. Invece tu proprio quella soglia la devi oltrepassare. Vincere la paura di disturbare, vincere anche la paura di essere rifiutati. Ma anche significa lasciare entrare, come ha fatto Elisabetta accogliendo Maria. Vuol dire allora abbassare le difese, fidarti ancora una volta. Ci sono quelli che hanno preso la grande fregatura e questo è un alibi per non ricominciare più. Basta, è una storia che già sappiamo. Avanti. Ancora, se un altro entra nella mia vita, vuol dire che io della mia vita non ho tutto sotto controllo. E noi siamo maniaci del controllo. Terzo, abbiamo detto cercarci, entrare, lasciare entrare. Terzo, salutare, cioè parlare a partire dalla pienezza del cuore. Elisabetta prorompe in un canto di gioia, benedetta tu, il tuo grembo, lo spirito, ma tutto un canto di lode meraviglioso. La bocca parla di quello di cui il cuore è pieno. Apro una parentesi, sai come fai a vedere di cosa è pieno il cuore di una persona? Devi aspettare che si dia una martellata sul dito. O si schiacci una mano nella portiera della macchina. Oppure qualcuno sull'autobus ti pesti in piede. Sai quei dolori improvvisi, no? Se per esempio ti dà una martellata sul dito e dici madre, oppure dici Gesù, normalmente noi diciamo altre due cose. Quando la vita ti prende all'improvviso, quella prima parola che esce, di quello tu c'hai pieno il cuore. Fate la prova. Se avete un amico all'improvviso, datevi la martellata, vedete come reagisce. Registratelo, guardate il registratorino, lo registrate, c'è ecco di cosa è pieno il tuo cuore. Va bene, voi lo fate risentire, così non c'hai gli animi. Quarto, riconoscere e rallegrarsi per il bello e il buono che Dio opera nell'altro. Riconoscere e rallegrarsi per il bene, per il bello che Dio opera nei miei fratelli. Se sei pieno di vita, apprezzi la vita in chiunque si manifesti. Ma se sei pieno di qualcos'altro, quando in un tuo amico, un tuo parente, nel compagno di studi si manifesta la vita, a te ti vengono le gelosie, le invidie. E allora vedi, queste due donne si rallegrano del miracolo che Dio ha fatto nella vita l'una dell'altra. Bisogna essere pieni di vita per apprezzare la vita. E allora vedi, se sei invidioso, geloso, la tua amica si è fidanzata e tu no, tua cugina si sposa e tu no, il tuo amico si laurea e tu no, di cosa è pieno il tuo cuore? Perché quello è il problema. Quinto, Maria rimase con lei circa 3 mesi, ci dice la scrittura. Maria si ferma da Elisabetta 3 mesi. Luca chiude questo quadretto della visitazione, del canto del Magnificat, con questa nota di tempo. E allora è molto bello perché Luca incomincia a inserire nel racconto un numero nuovo, 3. Vi ricordate ieri tutti quegli equivoci nati per il sesto giorno, il numero 6, per Dio era una cosa meravigliosa, Adamo l'ha presa a male, è successo un gran casino. Allora Dio che fa? Cambiamo il numero, va, lasciamo il 6, prendiamo il 3. E allora quando incominci già a vedere qualche cosa che sa di Pasqua, 3 mesi, terzo giorno, comincia a entrare un altro numero per contare la storia. E allora il Vangelo ci sta dicendo una cosa molto semplice, vedi? Vivere le relazioni così significa vivere nel tempo della risurrezione. Così vive la comunità del risorto. Così si vive nel giorno unico dopo il sabato. Cioè dalla Pasqua fino alla fine del tempo, fino al ritorno del Signore, noi viviamo le relazioni così. Questo ci sta dicendo il Vangelo. La relazione tra Maria e Elisabetta è una relazione redenta, è già una relazione alla luce della Pasqua, è già una relazione frutto della Pasqua, passata attraverso la Pasqua. Ed è bello che Maria parte solo dopo aver contemplato il frutto della vita nuova. Ragazzi, la partita è seria. Noi ci pare delle volte che Vangelo fa un po' di catechismo, poi fa un po' di ordine volontariato, poi scegli di sposarti in chiesa, poi fai battezzare i figli, che più o meno è sta roba qua. E invece guarda, il tuo battesimo è una cosa straordinaria, perché ti mette dentro un mistero che è incredibile, che è quello della comunione, cioè ti è data la possibilità di vivere la vita come la vivono quei 3 lassù. Lassù quei 3 fanno a gara a darsi la vita l'uno con l'altro. È una cosa meravigliosa. Il padre padre con il figlio, nello spirito, cioè proprio una cosa, una gara, danno la vita l'uno con l'altro, l'uno nell'altro. E pensa che tu, proprio per il dono del battesimo, puoi vivere qua giù come si vive lassù. E questa è esattamente l'evangelizzazione. Far vedere come vivono i figli di Dio redenti. I figli di Dio che sono la sua immagine, la sua somiglianza. E questo è l'annuncio del Vangelo. La fraternità, la comunione, la Chiesa. La Chiesa è il primo annuncio del Vangelo. Allora vi consegno questa actio per queste 24 ore e poi da riprendere in avvento. Però lo fate per davvero, eh? Non fate sì, come dicevo io a mia mamma. Diceva sempre, tu dici sempre di sì, vota come vuoi tu. Anche la vostra mi dice così, la mia me lo diceva sempre. Ci aveva ragione. Allora, pensate al volto di una persona che vi ha regalato Cristo, che vi ha portato a Cristo, che vi ha portato Cristo. C'è una persona che vi ha vivificato, una persona che vi ha, che tu hai incontrato, con la quale hai parlato, oppure che hai visto, e dalla quale ti è venuta la vita, come un soffio di vita, ti ha vivificato. Allora l'azio, se casomai questa persona riesce a recuperarla, o ce l'hai a portata di mano, o ce l'hai a portata di quei trabicoli che usate voi per smessaggiarvi, vai e la benedici. Dice, che vergogna, dai. No, no. Vai lei e gli dici, senti, fratello o sorella, dipende se mascolo o femmina, senti, tu mi hai portato questo e io per questo ti benedico. E comincia a fare tutte quelle benedizioni un po' da ortodosso, no? Armeno. E sia benedetta la tua famiglia, e il tuo cane, e la tua casa, e i tuoi suoceri, e la tua macchina, lo scooter, benedici tutto quanto. Guarda che seria questa cosa, eh? Vai e lo benedici, ringrazi Dio davanti a lui. Abbiate il coraggio di ringraziare dal vivo. Ringraziare dal vivo. Questa è l'azione che vi do. Nella confessione che farete adesso, consegnate alla misericordia di Dio, fate una confessione una volta fatta per bene, eh? Può essere questa. Consegnate alla misericordia di Dio, se casomai è accaduto, le alleanze che hai stretto a partire dal male. Se facendo memoria ti rendi conto che hai fatto capannella, capannuccia, come si dice, con qualcuno, per interesse, contro qualcun altro, ma basta poco con le parole, con l'indifferenza, oppure intervenendo, che ne so che hai fatto. Se ti rendi conto che nella tua memoria c'è un'alleanza a partire dal male, questa sera consegnala alla misericordia di Dio. L'augurio che vi faccio, ragazzi, che questa sera vi mandiamo a benedire chi vi ha fatto del bene. Vi auguro di essere sorpresi, perché magari un altro viene proprio da te, a benedire proprio te, perché quel qualcuno che gli ha fatto del bene sei tu. Magari tu non te lo ricordi neanche più. Io l'auguro che vi faccio, magari non questa sera, anche domani, ci prendiamo un pochino di tempo, e che qualcuno venga e dica: benedetto è Dio che ti ha creato, benedetto è Dio che ti ha creato.